Cominciamo con una preghierina, l'invocazione allo Spirito e poi leggiamo il testo di oggi. Col lume celeste, Signore, pervienici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Bene. Allora, vedo che c'è Corrado Bartolini, ce lo leggete voi, la famiglia Bartolini, ci leggete il testo di Timoteo di oggi?
Sì, volentieri. Abbiamo bisogno però dei versetti precisi.
Siamo al capitolo 3?
3?
Sono gli ultimi quattro versetti, dal 13 al 17. Anzi, veramente 14. Sono cinque versetti.
Va bene, la seconda.
Ah, no, no, dal 14. 14. Scusate, dal 14.
Dal 14 alla fine del capitolo.
Sì, va bene. Sì.
Della seconda lettera. Della seconda lettera di Timoteo. Capitolo 3. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Comunque farei subito un'osservazione sul testo, poi vi lascio la parola. Bisognerebbe cancellare una espressione che il traduttore ha proprio inventato. Quando dice, siamo al versetto 15, che si ottiene? Quel che si ottiene l'ha messo proprio il traduttore italiano, non c'è. La salvezza non è una cosa che si ottiene. Qui su queste cose Giovanni più volte è intervenuto. La salvezza è un regalo, è un regalo che ci arriva attraverso la fede in Gesù. Qui Paolo vuol dire semplicemente questo, è proprio anche è tipico suo insegnamento di tutte le sue lettere. Le scritture ci istruiscono per la salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Purtroppo anche nel Messale, io speravo che nel Messale nuovo fossero riusciti a eliminarlo, ma invece purtroppo in tante preghiere c'è questo verbo ottenere. Fa che otteniamo, fa che... ma è brutto, è come se noi conquistassimo qualcosa, lo strappassimo dalle mani di Dio. Invece non è così. Il piano dei rapporti tra Dio e l'uomo è un piano di regali da accogliere, non di spazi da conquistare, direbbe il Papa. Bene, la parola alla famiglia Bartolini ancora.
Grazie. A me piace molto... perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Mi ricordava il prologo di Giovanni e al versetto 14, verso la fine, si dice: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. E poi ancora Giovanni, nei discorsi da Dio, dice: perché la vostra gioia sia piena. E questa pienezza si riceve appunto, è dono, è dono che possiamo chiedere fiduciosi nel fatto che Dio ci accolga, ci ascolti, che sia dalla nostra parte, che sia il primo, pieno di grazia e di verità, a comunicarcela, questa pienezza. E poi la conoscenza della scrittura è qualcosa anche che corregge ed educa, ma non solo, anche conforta, consola, perché appunto si raggiunga gradualmente questa pienezza che Cristo ha nel modo più assoluto e divino proprio, che viene da Dio. Io ho finito.
E io volevo, mi è molto piaciuto il versetto 16, tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia. Io mi sarei aspettata, mi sarebbe sembrato più, insomma, evidente, non lo so, insomma, convincere, correggere, educare alla carità, insomma, all'amore. E quindi mi sono chiesta questo termine, il collegamento carità-giustizia. E quindi ho pensato che appunto ogni volta che lavoriamo per la giustizia, compiamo azioni, facciamo un pensiero, trasmettiamo un pensiero sulla giustizia, è anche un pensiero di carità, nel senso che mi occupo di tutti, mi occupo di tutte le persone più deboli, le persone più fragili. Giovanni ci diceva sempre questa, ci ha ricordato tante volte, insomma, ecco, che se ci fosse più giustizia, più equità, più distribuzione delle risorse, dei beni, della salute, della sanità, di ogni cosa, in tutto il mondo, ecco, sarebbe. E quindi mi piace, ecco, questo collegamento giustizia carità. Mi è venuto in mente Paolo VI quando fondò la Caritas alla CEI davanti ai vescovi, appunto disse, e cosa che poi appunto è stato poi ripreso da tanti in seguito, però mi ricordo bene in un video di Caritas che si vede appunto il primo direttore di Caritas italiana, Giovanni Nervo, che dice appunto, prendendo sia le parole di Paolo VI, insomma, non si è dato per carità ciò che è dovuto per giustizia. Quindi, insomma, mi ha colpito, insomma, mi è piaciuto, ecco, insomma, che anche nella scrittura, insomma, ritroviamo queste condizioni, queste, insomma, per la giustizia verso tutti gli uomini, per il nostro compito, insomma, di dovere, anche dei diritti, insomma, ecco, di tutte le persone.
Io vorrei sottolineare questa frase: tutta la scrittura infatti è ispirata da Dio. Questo significa che non c'è neanche un versetto di tutta la scrittura che sia inutile o che sia provochi dei cattivi pensieri, è tutta positiva.
Ecco.
Ho finito.
Ci sono appunto quattro verbi al versetto 16 che dicono qual è l'opera della scrittura e la sua azione per la salvezza. E i verbi, dico in italiano, sono, come è scritto sulle nostre Bibbie, insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia. Sarebbe interessante se Francesco o qualcuno per lui svolgesse un po' questo compito, perché ho visto che sono quattro verbi tutti molto importanti nella scrittura e quindi molto interessanti. È la cosa che proprio continua a mancare nella Chiesa, questo primato della parola di Dio, proprio anche come scrittura, non solo come predica, per formare in modo profondo la vita cristiana. L'ultima parte del versetto 16 appunto dice: affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. È interessante perché, adesso è una traduzione secondo me un pochino grossolana, però è interessante perché mette in evidenza sia la pienezza della vita della persona, sia la sua vocazione privilegiata verso l'opera. Non c'è quindi una contrapposizione per noi classica tra contemplazione e azione, ma di fatto tutto si fonde. Chi è immerso nella parola di Dio è dentro a una situazione che da una parte lo riempie del mistero positivo del Signore e dall'altra lo dispone a una operosità luminosa e feconda.
Dunque, no, Giovanni mi ha chiamato in causa, in effetti c'è un po', mi sembra, un equivoco col fatto che ci sono questi quattro infiniti, no? Dice che la scrittura è utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia. Invece il testo dice la scrittura è utile per l'insegnamento, la convinzione, la correzione e l'educazione nella giustizia. Sembra che sia la stessa cosa. Dire il verbo e dire invece il sostantivo. Invece mi sembra che nasconda un'altra specie di vizio mentale del traduttore italiano, che è quello che la parola di Dio serve per qualcosa che noi dobbiamo fare per gli altri. Cioè serve perché noi possiamo insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia. Invece la scrittura è per formare noi. Siamo noi l'oggetto, il destinatario di quest'opera delle scritture. E quindi è giusto lasciare i sostantivi. Ogni scrittura è divinamente ispirata, è utile per l'insegnamento, per la correzione, per il raddrizzamento, per l'educazione. Ma di chi? Dell'uomo di Dio, cioè di noi. Ognuno riceve questa azione, questa azione sapiente e sanificante della scrittura. Poi è chiaro, nella misura in cui lo riceve potrà forse anche fare qualcosa anche per gli altri, ma è un po' una distorsione, ecco, che poi a me come prete succede molto, perché leggo il Vangelo e penso subito adesso cosa dirò nell'omelia di questo agli altri, mentre invece salto un passaggio, che quel Vangelo che leggo è prima di tutto per me. Poi sarà lo Spirito a illuminarmi su quello che devo dire agli altri, ma i primi destinatari di ogni parola siamo noi stessi, altrimenti saltiamo un passaggio decisivo però.
Quindi, per quello che ci diceva adesso Francesco, parola e azione non sono contrapposti tra di loro, ma sono nello stesso orizzonte e nello stesso cammino, e quindi non si possono considerare due piani addirittura in conflitto. È che non c'è orizzonte per la vita cristiana che non sia prima di tutto questo ascolto che porta alla conversione, a una conversione che non può che essere incessante. Non è che adesso siamo a posto. In questo senso, appunto, io andrei più cauto anche rispetto alla seconda parte del versetto, quando il traduttore italiano dice: perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato, insomma, è a posto. E invece è proprio che in quel momento si è messo in gioco, si deve esporre, sapendo che la parola di Dio ha certo un significato, ma che non è una operazione di geometria, è qualcosa che incessantemente si muove.
Io sono perfettamente d'accordo con quanto hanno detto Francesco e Giovanni. Devo dire che ho cominciato a leggere la Sacra Scrittura a 15 anni e allora certamente potevo solo io essere corretto e sentito. Adesso invece che ne ho quasi 80, qualche volta uso la parola di Dio per scrivere a un amico che ha 60 anni. E mi servo della parola di Dio. Lui è stato regalato la Sacra Scrittura dai testimoni di Geova, e la tiene in casa, allora gli dico: vai a leggere la seconda lettera di Proteo al capitolo 3, versetti 14, 17, per fare un esempio, e gli faccio delle esortazioni.
Ho finito. Io riguardo alla differenza di traduzione tra l'infinito e i sostantivi, ricordo una cosa che probabilmente sapete già da molto prima che lo dicessero a me, che mentre Giovanni è tutto pieno di verbi, vedere, credere, sperare, camminare nella verità, invece Paolo ha molti più sostantivi, la fede, la carità, la speranza e anche qui l'insegnamento, l'educazione, in qualche modo grammaticalmente è più, un pochino più primitivo il sostantivo, il verbo richiede già un'elaborazione maggiore, però poi si cresce con la parola, istruendosi.
Io volevo aggiungere una cosa piccola piccola, mi ha colpito la seconda parte del versetto 14 che dice: conosci coloro da cui lo hai appreso, e mi veniva tanto da ringraziare il Signore perché io ho incontrato tante persone, per grazia di Dio, che mi hanno insegnato appunto delle cose sulla scrittura e che hanno dato anche una testimonianza di vita che per me è preziosa.
Beh. Peraltro dobbiamo renderci conto che il rapporto con la scrittura è anche inevitabilmente un rapporto con la crisi, non perché la scrittura mette in crisi, ma in realtà mette proprio in crisi su tutto quello che in noi è già stato definito, rassicurato, conquistato, completato. La scrittura è un grande, meraviglioso, divino disturbo, perché è sempre al di là dell'ultimo pensiero che pensavamo proprio definitivo. Perché la parola di Dio non è solamente viva, ma è un vivente. E quindi lo Spirito del Signore, attraverso la parola, continua da migliaia di anni a portare avanti il popolo del Signore. Prima della venuta di Cristo e ora in questo tempo, che è pienezza appunto perché è apertura, disponibilità, supplica, interrogazione. E quindi vanno bene le parole e i verbi che sempre facciano vedere che bisogna alzarsi, insomma, e continuare.
C'è anche qui, in questi versetti di oggi, mi sembra di sentire una cosa che avevamo sentito anche ieri, cioè come una tenerezza di Paolo verso Timoteo. Non solo perché gli dice ancora tu però fai un'altra cosa, ma anche perché il modo in cui gli presenta la, anche la scrittura e la funzione, diciamo, della scrittura non è come per affermare una cosa vera, ma è come una cosa che sarà per lui la salvezza, cioè una cosa, è una cosa che viene comunicata come anche per amore della persona, quindi che gliela dice per tenerezza verso di lui. E questo mi sembra che sia una delle cose che appunto che mi sforzo di tenere presente, cioè a che cosa serve e a chi serve. E qui c'è questa sollecitudine, insomma, di, e questa tenerezza di Paolo verso Timoteo, mi sembra.
Sì. Sì. E quindi volevo dire, siamo alle, sono alle ultime parole del testo di oggi, che questo uomo di Dio... E insomma, nella versione italiana potrebbe sembrare proprio il classico arrivato e quindi tendenzialmente a posto, mentre invece siamo sempre in partenza. E quindi la vera conversione è quella che sperimentiamo come uno strappo dalle nostre sicurezze, dalle nostre conclusioni e dai nostri sentimenti, perché lo Spirito del Signore, lo Spirito di Gesù va oltre e quindi non possiamo che alzarci e seguirlo. E questa è la promessa bellissima della fede. Uno dice, ma allora non si arriva mai. Certo, quello è il bello. È vero che c'è sempre un dono nuovo preparato, una conversione nuova prevista. E quindi non, è proibito autodefinirsi se non di passaggio, e magari per chiedere il dono di Dio, dammi il tuo spirito, Signore, perché qui è vero.
Viene da aggiungere questa critica, quest'uomo di Dio di cui ci ha parlato Giovanni, mi viene da pensare che appunto con la corazza della scrittura ogni volta parte, riparte, si rimette in cammino e le, in questo modo le sue azioni possono essere anche opere di bene perché sono continuamente... insomma, alimentate, insomma, non lo so, sostenute, ispirate, illuminate da questo dono incessante della, della parola, della scrittura.
Adesso aspetta, tu hai detto... Aspetta, ecco adesso. Quello che adesso tu hai detto per me è molto vero, ma diciamo così, proprio perché... accetta la crisi. E quindi avevi dato una bella definizione, una bella risposta che sembrava proprio una parola d'ordine, ma lo Spirito del Signore terribile e meraviglioso ti sollecita, e quindi, ma adesso non sai più neanche bene che cosa dire, puoi solo balbettare qualche cosa, perché l'imperiosa novità del mistero di Dio ti ha visitato ancora, non con dei miracoli, no, ma con la meraviglia di una presenza seducente nel tuo cuore e nella tua persona.
Io avrei altre due osservazioni da fare riguardo alla parola di Dio e alla conoscenza. Alla fine della lettera agli Efesini, al capitolo 6, versetti 17-18, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e suppliche allo Spirito. A questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E poi Paolo chiede preghiere anche per sé. Invece Pietro, nella seconda lettera, alla fine del primo capitolo, versetto 20, dice: sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, perché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio. E questo si ricollega, richiama il fatto che tutta la scrittura sia ispirata da Dio.
Bene, allora ci salutiamo così. Allora vi auguro una buona domenica, terza di Avvento, e ancora con Giovanni Battista che ci guida verso il Natale. E ho qualche dubbio riguardo a sabato prossimo, perché non è escluso che quel pomeriggio lì, pomeriggio sera, noi a San Martini facciamo un po', diamo un po' di spazio per chi eventualmente desiderasse confessarsi. Comunque abbiamo qualche giorno prima per avvertirvi se ci potremo sentire anche sabato prossimo pomeriggio.